18:32 all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo venerdì pomeriggio, venerdì 13 maggio 2016, arrivano le ore di religione. Non prima di avervi ricordato ovviamente la serata di questa sera al 360 gradi che comincia fra esattamente 4 ore. E allora, per quanto riguarda la nostra razione settimanale di teologia estrema, quest'oggi torneremo a temi più strettamente teologici, per l'appunto, scusate il gioco di parole, dopo una lunga dissertazione sul Carosello che è durata esattamente un mese, ci ha fornito la possibilità di raccontare l'evoluzione della televisione e della pubblicità in Italia, cominciando proprio dal nostro punto di vista particolare, e ci torneremo perché le richieste erano per continuare questo tipo di discorsi. Ci sei, ci sei.
Ah, buonasera a tutti, bentrovati.
No, il nostro...
Siamo allegri, ma capirete tra poco perché.
Bene, bene. Dicevamo.
Dicevamo che allora, torneremo su... Oggi no, perché ora tu dirai motivo. Ma ci torneremo perché faremo la pubblicità negli anni Ottanta, che è molto, molto importante. Poi abbiamo avuto
c'è Berlusconi poi.
Appunto, quindi insomma molto importante. Io poi avevo pure preparato, solo che ieri siamo stati battuti.
Dillo un po' perché.
Dall'omino in bianco.
L'omino in bianco rilancia, però. Perché dopo la insomma l'avrete sentito, c'è stata finalmente la legge sulle unioni civili e tanta diritera. Il Vaticano ha parlato non per bocca del Papa, però, ma per bocca di uno che dice sempre le cose che pensa il Papa, però non era il Papa. E in tutto questo però ieri è arrivata insomma l'annuncio, la possibilità che si possa arrivare in un futuro non eccessivamente remoto non al sacerdozio femminile, ma comunque a qualcosa che ci si avvicina molto, perché se tu dici che le donne possono comunque amministrare i sacramenti, fare i battesimi, dare la comunione, insomma, se non è il sacerdozio femminile poco ci manca. È una butad? È una no. Cosa seria? Ah, una cosa seria, benissimo.
È una cosa serissima.
Ne abbiamo parlato tante volte. A volte ci è capitato di parlarne così in termini generali.
Di donne abbiamo parlato spesso.
Sì, e anche di
femminista.
Di questo punto in particolare.
Anche,
adesso
ovviamente.
Però stiamo
adesso
nella cronaca.
Esatto, e poi anche perché noi abbiamo parlato così, come si parla di un evento del passato o di problematiche legate alla dottrina e alla teologia fino a un certo punto, ma da questo momento siccome non ha parlato un'interposta persona ma lui in persona,
di persona, esatto,
che è inevitabile in quanto un argomento del genere
ne può parlare solo lui
ecco. Lui, per come è organizzata
la piramide,
la macchina piramidale, e quindi dobbiamo prendere atto di questo annuncio. Intanto rivediamo l'annuncio, rivediamo nel senso riassumiamo brevemente. Ha detto apriamo un dibattito sul diaconato femminile. Quello maschile c'è.
Beh, quello è ufficiale.
E subito, diciamo, dopo pochi minuti, anche perché qualcuno internamente lo sapeva anche prima,
beh,
che
certo,
avrebbe detto questa abbia fatto questa dichiarazione, allora subito c'è stata una spaccatura
interna,
sì, hanno parlato cardinali, no, non passanti, quindi è come se il Presidente del Consiglio dicesse domani
facciamo questa cosa, il Ministro dell'Interno o quello della Difesa dice no,
non se ne parla proprio, stai delirando, ecco, quindi più o meno.
L'ambito della grandezza è questo.
Sì, per capire diciamo il tipo di conflitto ad alto livello, poi in realtà il potere dell'omino bianco è molto superiore
assolutamente
al Presidente del Consiglio, il quale ci si avvicinerà se vince il referendum
dibattito quello fra noi e quell'altro paio di centinaia di giuristi,
esatto, quello che avevamo accennato, insomma, quindi ci si avvicinerà nel senso che ovviamente non diventa un monarca teocratico,
perché prima che arriva al potere del mondo all'omino bianco
ci mancherebbe altro, ci vogliono alcune migliaia di anni,
esatto.
E non è certo poi il Presidente del Consiglio, una delle persone più mediocri dell'universo, non paragonabile minimamente ai fondatori sia l'ebreo che l'altro, diamo, un po' più folle,
quello cioè più Paolo, in realtà più visionario,
sì, che sono sicuramente per la loro epoca delle menti di altissima statura, mentre noi appunto ci meritiamo quello che abbiamo. Vabbè, un omino
abbiamo,
molto mediocre.
Abbiamo fatto tanto.
Abbiamo lavorato tantissimo.
È difficile poi arrivare a un certo punto, è chiaro, i passaggi in avanti sono infinitesimali.
Quindi diciamo non arriveremo mai con il referendum di settembre, giusto?
Credo ottobre. Poi sai, in Italia non è che sia
le date molto, sono così molto lasche. Non arriveremo appunto alla teocrazia vaticana, ma il vulnus che si apre, già poi insomma la Costituzione italiana è stata abbastanza maltrattata negli ultimi 70 anni, giusti, perché tra un anno
festeggiamo un anno e mezzo nel
18. Quindi però ecco, viene ulteriormente dilaniata
o dilatata,
vai a capire.
Comunque,
detto questo, tornando all'omino bianco, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'omino bianco per noi è un'immagine duplice. È ironica perché ci riferiamo all'omino Michelin, che ha un che di così morbidoso,
sì, esatto.
E all'altra perché è vestito di bianco,
però è fortissimo l'omino Michelin.
L'omino Michelin è fortissimo, come si vede nel primo film di Ghostbuster,
bravissimo, che poi fa un disastro,
esatto. E mentre invece l'altra realtà è che invece il dato vero è che il pontifex romano sia quello romano vero
sia quello
che questo abusivo, grazie a Costantino, alla donazione, a tutti gli altri annessi e connessi, è veste di bianco ora, perché insomma,
no, non è sempre stato così.
Ne parlammo anche dei mutamenti degli abiti,
della pompa, di come è cambiata nel corso dei secoli.
Facemmo una bella puntata. Quindi diciamo, questa dichiarazione sulle donne è molto interessante. Allora io però comincerei da lontano, perché come abbiamo imparato in tanti anni di trasmissioni, quando si sente parlare di questi argomenti inevitabilmente
c'è un pregresso,
bisogna
molto
tornare
largo,
indietro nel tempo, non c'è niente da fare, proprio indipendente dalla vostra volontà, nostra, vostra. E quindi torniamo indietro, che ruolo avevano le donne nella comunità originaria?
Nella prima cerchia, importante. Almeno per l'epoca.
Sì, nel senso che di nuovo dobbiamo aprire un'altra volta la ferita, molto rapidamente. Il fondatore a cui si fa riferimento, e cioè Bergoglio, è il vicario di Cristo, e quindi bisogna domandarsi chi è Cristo. Cristo non è niente, è una parola che non ha nulla a che vedere con la persona a cui ci si riferisce, storica, perché la traduzione greca Christos, unto, diciamo molto genericamente, di Mashia, Messia, che è una cosa, essendo già tradotto, già si perde.
Già hai tradito un po' il
senso. Già molto, perché queste non sono parole, non è che dice albero, lo traduco, è albero, quello, io se devo dire albero, alla fine ci possono essere delle sfumature in sanscrito, oppure perché, o magari di, proprio anche di scrittura, un conto è scrivere in giapponese
albero. Però il senso quello,
ecco,
rimarrà.
Però se io dico alcune parole chiave di tipo religioso, le traduzioni sono molto molto complicate. In questo caso la traduzione di Messia si porta dietro nel greco troppa roba, per cui non ci possa intravedere un automatismo che banalizza. Allora bisogna sapere, quando ci si parla tra noi che ci occupiamo di queste cose, cosa si intende. E in un convegno di addetti ai lavori in senso molto lato, non di biblisti cattolici, ma proprio storici delle religioni, quindi molto ampio, che poi è il mio campo, io non sono un biblista, lungi da me, e né un esegeta, diciamo, che si occupa esclusivamente di questo, esattamente. Mi avvalgo degli altri specialisti, e però sono uno specialista di questioni religiose, perché ci ho studiato tanti anni, quindi diciamo questo è certo, nell'ambito di una comunità che riconosce delle competenze. Quindi quando si va a parlare, chi usa questi termini sa, diciamo, si dà per scontato, non è che ognuno ogni volta ripete, ma quello, guardate, io intendo questo. Poi negli scritti chiaramente si pubblica per esempio un saggio su Cristo, e da questo nostro punto di vista si fa un lavoro di questo tipo. Da un punto di vista teologico il libro è completamente un'altra cosa, anche se magari il titolo è identico. Oggi un saggio non serve più perché è stato scritto di tutto e di più, ma si possono fare degli aggiornamenti, quindi piccoli, come dire, articoli,
aggiunte,
esatto, e un saggio può essere appunto una revisione di tutto quello che è stato detto, ma non è che c'è diciamo il dibattito, anche finché non si,
meno che non sia un altro manoscritto del Mar Morto domani,
se si trova un testo che è particolare, che richiede, allora si può. Però per adesso disponiamo di una serie di informazioni che ci consentono di definire il fondatore Yeshua, chi sia stato, molto molto poco ci consentono di dire chi è, nel senso che non abbiamo fonti dirette. E questo l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo. Lui, Yeshua, che è un ebreo, che poi diventa Gesù, poi diventa il Messia, ma Christos, e poi appunto Gesù Cristo, che è una roba che non ha nulla a che vedere con Yeshua ben Yosef, immaginiamo che si chiamasse così, questo predicatore apocalittico che opera...
Non integrato per nulla.
Non
integrato
assolutamente per nulla. Integrato nella comunità ebraica, da un punto di vista ovviamente di autorità, certo. Nella comunità del popolo sì,
assolutamente,
perché non c'era certo ostilità teologica, era uno dei tanti che anzi si afferma e gode poi di un piccolo gruppo di seguaci che non sapremo mai se
a
7
quanto
o 30.
Però quella era l'ordine delle
certo,
proporzioni,
certo, poche decine quelli diciamo che lo seguono, come dire, come gruppo di, come comunità di consenso attivo nel periodo brevissimo della sua azione. Il quale, quindi per capire chi è, abbiamo detto tante volte, dobbiamo dire è un ebreo. È un ebreo che cosa fa? Prende la scrittura originaria, la Torah, come tanti prima di lui e dopo di lui nella tradizione ebraica, li legge, passando per la propria esperienza, che è sicuramente legata a una formazione con quello che conosciamo come Giovanni il Battista, che è il vero, diciamo, ispiratore giovanile,
che è il grande vecchio,
esatto, esatto, di Yeshua, esattamente. Non devo dire battute,
no, poi siamo, poi è maggio, inizio maggio, quindi per favore
lasciamo stare, esatto, esatto, però dopo te la dico in privato.
Va bene.
Oggi mi sono ripromesso
sì, serietà e
rimanere la barra dritta. E quindi dicevamo, questo appunto, questo predicatore apocalittico che prende le scritture, le rilegge attraverso un suo filtro, che è quello della sua esperienza mistica con Giovanni, che muore condannato a morte dal re Erode, tutto questo sotto Tiberio, e cioè siamo in Palestina, c'è l'impero romano, il quale in questo breve periodo, siccome è un apocalittico, è molto coerente, non detta nulla, non scrive, lui non scrive nulla, né dice a chi sta
scrivete
intorno a lui, prendete
dice
appunti la sera di quello che ho detto, perché poi sennò ci dimentichiamo. Cosa che invece per esempio farà Maometto, però a memoria, gli dice prendete a memoria, gli dice i versi del Corano, li manda a memoria, poi dopo li trascrivono, perché insomma, a memoria,
perché
fidarsi è bene, non fidarsi della propria memoria,
perché lì l'Apocalisse non c'è, o è molto più
no ma perché allora loro vengono nel VII secolo e quindi
sono passati già 700 anni.
È un'altra realtà, e viene usata sia la tradizione cristiana, quella nota a lui perché viaggiava, e anche quella ebraica, idem, perché viaggiava e conosceva in arabo.
Poi
quella
stavano lì.
Esattamente, erano tutti lì, incontrava, erano tutti lì all'epoca. Quindi lui riprende tutta una serie di cose, le rimastica, dico Maometto, e però dopo fa trasmigrare nella mente dei versetti, e dopo poi si apre pure il dibattito appunto sull'interpretazione, e ci sono già immediatamente delle scritture relative a ciò che ha detto Maometto del Corano, e questo per quanto riguarda le scritture. Mentre invece 600 e più anni prima
tutto questo non c'è.
Non c'è, perché Yeshua dice in passaggi noti, a noi sicuramente li rievochiamo sempre, e molto problematici, perché stanno lì, non si possono togliere, oggi vengono masticati, digeriti, ma stanno lì. E cioè, quello parla in un passo del Vangelo, uno si ha, scusa, ma quello che dici, quando succede? E quello gli dice,
adesso
non ci, la generazione poco che mi sta ascoltando lo vedrà. Più chiaro di così, dice una nota pubblicità di una sambuca. Vabbè, questa mi è scappata.
Torniamo a prima.
No, perché no, la pubblicità l'abbiamo parlato,
certo,
non mi potevo esimere.
Esatto.
Allora, quindi sappiamo che era un apocalittico, e quindi se tutto deve finire,
che ragione c'è di costruire un monumento
in peritura? Quindi non abbiamo scritture, punto. Cosa sappiamo allora? Dobbiamo fare, abbiamo fatto in 200 anni di tentativi dall'inizio, cioè, quasi 250 che ci si lavora, di tentativi di comprensione fuori dalla dottrina teologica che mistifica per ragioni sue, perché insomma deve difendere
anche comprensibile
tutto. E certo, quello che è, allora cercare di capire ma che cosa avrà mai detto, come funzionava, che vita faceva, che cosa. Non ripercorriamo qui di nuovo quello che abbiamo detto in tante altre puntate, ma sappiamo che la presenza delle donne è appunto certificata intorno a lui, tanto da rintracciare appunto in una serie di passaggi degli scritti che lo riguardano un ruolo problematico, ma non per lui, un ruolo problematico per quello che accade immediatamente poco dopo la sua morte. Quindi e perché le donne sono molto importanti, così come i bambini? Bisogna andare a capire,
perché non erano presenti nella vita sociale dell'epoca.
Che cos'erano i bambini e le donne?
Zero.
Zero. Zero, non esistevano. Quindi parliamo dell'ebraismo in cui lui opera, quello sotto Tiberio, in quella terra che è appunto la regione occupata dai romani, dall'impero romano. Un bambino fino all'età di passaggio femminile e maschile, che contempla un rito, Bar Mitzvah, oggi ancora si può assistere, chi ha amici celebra
il passaggio alla pubertà,
esattamente, che il cui equivalente per i cattolici è la comunione, la cresima, pardon. In questa comunità originaria i bambini e le donne, i bambini erano parte della donna fino a quella fase. Dopo entrarono nel mondo degli adulti, non esisteva la giovinezza
a 12 anni,
esattamente quella di cui parlammo l'altra volta per gli anni 60 in Italia,
che è molto recente,
esatto, infatti è recente a pochi 50 anni, che si allarga e dura, adesso dura 30 anni,
adesso fino ai 40 anni
all'epoca di Gesù era zero, cioè da bambino diventavi donna e facevi dei figli subito, l'anno dopo una a 13-14 anni aveva già il primo figlio, punto, se no era la fine, parlo della terra di cui ci stiamo occupando sotto l'impero, e i maschi ovviamente a seconda del ceto sociale avevano il loro ruolo. Quindi al 95% lavoravano
i contadini,
esattamente, i contadini o artigiani, piccoli commercianti, quello che era, le decine di migliaia di abitanti di Gerusalemme e i paesuncoli intorno, questa era Israele all'epoca, non è che parliamo di
grandi metropoli,
esatto. Quindi il fatto che però Gesù dica queste cose filtrando molto tutto quello che abbiamo potuto ricostruire di storico attraverso tutte le informazioni parallele è proprio perché, siccome finisce tutto, tutte le divisioni precedenti non hanno più senso, perché davanti agli occhi di Dio, Yahweh, che è il Dio degli ebrei, non è assolutamente il padre di Gesù, di cui lui non è neanche il figlio incarnato, che l'avrebbero lapidato 36 secondi
dopo. Ma si sarebbe lapidato lui da solo,
perché gli sarebbe mai venuto in mente di dire una cosa così folle e oscena. E lui invece appunto era un ragazzo, oggi diremmo in realtà una trentina d'anni, quindi un uomo,
quindi diciamo,
fatto
un maturo,
assolutamente, anzi proprio nel mezzo del cammin di sua vita, che è la stessa, perché mille anni dopo è uguale, specialmente insomma,
sì, non c'è stato un grosso aumento dell'età media,
no, ecco. No, assolutamente, anzi
pure qualcosa di meno,
c'era una peste devastante che ha dimezzato l'Europa, quindi insomma poco dopo Dante l'ha lisciata,
sì, proprio
se l'è beccata a boccaccio,
che infatti si è
rintana. Però c'ha scritto un bel libro,
beh sì, però vedi, alla fine non tutto il male viene per nuocere.
Esatto. Quindi le donne e i bambini diventano pari. Quindi Yeshua non dice questo perché è uno molto di sinistra, che sta già avanti e sta già negli anni 70 del Novecento.
E ha ragionato su se stesso.
Esattamente, e ha studiato tutto quello che c'era da sapere. No, lo dice perché è istintivamente obbligato, istintivamente dal punto di vista teologico, a interpretare alla luce di una fine l'azzeramento delle divisioni che ci sono in terra,
che sono di classe ma sono anche di genere,
esattamente, e quindi pur non dicendo niente di che, non è che dice basta distruggiamo il mondo che c'è qui, ma no, dice siete tutte uguali, anche voi donne, anche i bambini, venite da me perché io sono, diciamo, l'interprete del vero messaggio della Torah che è stato massacrato dalle divisioni degli ultimi 300 anni che hanno portato quello che vedete intorno a voi. Lui lo indica.
E dalle caste dei sacerdoti.
Esattamente, dice i sacerdoti, ecco perché lui è la cosa più lontana da una chiesa, da una gerarchia dove c'è un papa, dei vescovi, è proprio il più lontano possibile. Non c'è niente, c'è lui che c'è una comunità e dice io leggo, dico queste cose e cerchiamo di vivere così, perché tanto è finita. Se vivete così, io garantisco che sulla base della scrittura saremo
tutti salvi,
premiati da Dio che ci salverà dalle sofferenze della vita della terra. Lo seguono perché? Perché fanno una vita di merda, perché le persone semplici, mica che c'ha Erode che lo segue, Erode vive in un castello, in un palazzo meraviglioso con
tutti i lussi che si può permettere un uomo,
forse non saprei oggi, insomma,
cioè, il Trump dell'epoca,
esattamente,
mettiamola così
sì mi piace.
Però, insomma, ecco,
esatto,
come costumi personali
ci siamo anche come costumi personali, o il nostro presidente del consiglio,
sì, ecco,
precedente più. Con le sue donnine, no, alla vita di corte era così, insomma. Infatti il presidente del consiglio precedente è stato comunque definito anche sultano o satrapo, anche
poi come se le facessero solo lì queste cose,
no, ci mancherebbe altro. Quindi che gliene frega a Erode di uscire e seguire questo Yeshua,
a meno che non abbia una crisi mistica,
ma assolutamente, e infatti noi non troviamo dei disperati, e troviamo anche donne,
pescatori, falegnami, prostitute,
esattamente, che e lui dice tutti saranno accolti, punto. Dopodiché, proprio perché è un rompiscatole, specialmente per i sacerdoti della sua religione, del Tempio, e lui combina un pasticcio perché poi va al Tempio e lì si gioca la vita sostanzialmente. Può darsi che lo sapesse, dice io adesso faccio, me gioco il tutto e per tutto, va lì e rovescia i banchi, sbraita dicendo peccatori, cose che si facevano, bisognava fare un gesto, no? Anche
quello è stato un gesto forte,
molto forte, e gli infatti lo paga con la vita. Roma interviene perché dice già questi sono pazzi,
poi ci si mettono pure
uno che li fomenta, e siccome stiamo in guerra bassissima tensione, perché abbiamo avuto riprese e poi dopo infatti ce ne sarà una ad alta tensione e vengono spazzati via perché ti metti contro Roma, sei matto, lo fanno e perdono, viene distrutto il tempio, finisce tutto, sì, spazzati via. E prima, per evitare anche questo, Pilato, che è un po', forse un po' brutale rispetto a Roma, perché poi il vero Pilato, che poi quello era, lo richiamano perché aveva esagerato forse con la repressione, ma non su Gesù in generale, era uno che aveva il pugno duro, no?
Del resto la situazione era delle più semplici,
no, certamente, somiglia un po' al filippino appena eletto,
esatto, sì,
per capirci, sempre in la storia, sai, insomma, è molto diversa, ma ci sono anche no.
Certi atteggiamenti
sono ridere, così antropici.
Quindi l'antropologo che è in te che poi ritorna sempre.
Quindi anche Roma interviene e dice facciamolo fuori, insieme agli altri che c'erano, non è che era solo.
Infatti Flavio Giuseppe diceva a un certo punto ammazzano pure questo qui.
Esatto, questo.
Ma uno dei tantissimi.
Esattamente, e questo è successo. Quello che succede dopo è che la sua comunità è molto turbata, qualcuno dice io l'ho visto, non è morto, perché non accettano, e quindi nasce il mito della resurrezione, che ovviamente è un mito perché non... Gli scritti da cui la Chiesa fa derivare quello che oggi è il Papa, cioè la figura del Papa, la gerarchia e tutto quello che noi vediamo qui a Roma e in generale in tutte le comunità cattoliche sparse nel mondo e in Italia in modo forse più evidente che altrove, forse appunto tranne Messico e Filippine, insomma, per certi versi, anche se qui però è tutto molto molto più radicato, perché sì, qui è cominciato tutto.
È complicato.
Certamente,
poi
qui è roba arrivata 500 anni fa, mentre qui...
c'è nato, praticamente.
50 anni dopo già c'era una microcomunità.
E già litigavano, peraltro.
Assolutamente, infatti appunto adesso ci arriviamo, a Paolo. che è importantissimo, perché appunto lui muore. Non a caso vengono citate negli scritti, che sono scritti fantastici chiaramente, con tracce di ricordi veri, ma totalmente diciamo messi in un contesto che li rende dei racconti assolutamente solo proprio di supporto alla fede, non sono, cioè, testi storici, anche se vengono gabbellati
come cronaca
da 2000 anni così, certamente, ma non lo sono. Però si possono rintracciare, come nelle favole, anche il Cappuccetto Rosso, io la leggo e dico, mica c'è Cappuccetto, però c'è il lupo, c'è il cacciatore,
mi rendo conto qual è la,
che sono storie vere
e la ragione per cui è nata,
esatto, di uomini cattivi che pigliano i bambini, insomma, ancora oggi, cioè, adesso li chiamiamo tra virgolette pedofili, no, ma uno che
c'erano anche prima,
ma ci mancherebbe altro, e anche in numero ma ben superiore, indipendentemente da dove venisse,
non era proprio così.
Per non parlare dell'incesto nelle famiglie contadine dell'Europa medievale, che come lo misuri, come viene a sapere? Sono state fatte ricerche negli ultimi 60 anni, ma è complicatissimo, ma sappiamo che è una situazione terribile la sessualità negli ultimi 1000 anni, sempre per ricordare, capito? Quindi, insomma, la fiaba del Cappuccetto Rosso, per dire, ci guida in una realtà. Però che filtra,
e la devise per leggere attraverso,
esattamente,
il filtro.
Beh, e quindi lo stesso vale per i Vangeli, i quali bisogna datarli. I Vangeli tutti, diciamo, no, lasciamo stare i Vangeli, cioè sì, i Vangeli che sono importantissimi perché sono molto specifici su di lui, ma in generale le scritture dell'epoca, quelle che sono le sacre scritture, il canone cattolico, e poi gli scritti non inseriti nel canone, cioè tutti gli apocrifi, e le nuove scoperte, anche quelle ancora più problematiche, perché sono degli anni 40 del Novecento,
recentissime,
quindi Nag Hammadi, Qumran, che ci ha consentito di fare un ragionamento serio, che ci dice che bene che va, diciamo, i primi frammenti di scrittura di parole e azioni sintetiche di Yeshua che vengono messe su papiro sono tra i 30 e i 50 anni dopo la sua morte. Quindi una generazione dopo. Non ci sono testimoni oculari che scrivono, tutto è tramandato oralmente, e qui in questo caso, come avviene anche per Maometto, sono passaggi orali di frasi mandate a memoria,
che poi vengono,
e inserite in un contesto di una storia mandata a memoria di fatti che poi ognuno ha vissuto in
modo suo.
Esattamente. Questo per quanto riguarda chi lo ha conosciuto, che è morto, quindi il fratello Giacomo, che è il capo poi dopo di lui della comunità, e gli altri, compreso il celebre Cefa, cioè Pietro, e gli altri discepoli. I numeri sono, diciamo, non sono attendibili, il 12 non ne parliamo neanche, è un pasticcio anche nei Vangeli, perché i nomi sono molto incasinati, perché ci sono, tanto si chiamavano in 10 modi diversi,
sempre la stessa persona,
sempre, esatto, quindi i nomi erano poi pochi, mica erano 1 miliardo di abitanti. Di Gesù per esempio ce ne sono tantissimi all'epoca di Gesù, lui è uno dei tanti, non è che c'è Yeshua è un nome diffusissimo, così come gli altri, e quindi c'è una gran confusione in questi personaggi che sono all'interno della cerchia dei suoi seguaci che lo hanno conosciuto. E le fonti però più antiche che precedono questi testi sono in realtà invece le lettere di Paolo, che quelle sono datate in vita e sono datate tra il 50 e il 60, ecco, diciamo un arco di tempo.
Sempre però post-mortem.
Sempre post-mortem, ma soprattutto Paolo non l'ha mai conosciuto, è questo che volevo dire adesso, esattamente importantissimo. Paolo non l'ha mai incontrato, non sa chi è, non ci ha mai parlato, quindi questo è fondamentale, perché non ha idea di chi sia e cosa abbia detto. Quindi ha avuto notizia, ha colpito da ebreo i seguaci, però poi dopo improvvisamente dice no, oddio, no, c'è una conversione che poi diventa mitica, infatti poi vediamo il dipinto di Caravaggio col cavallo, stava a cavallo per esempio, peraltro perché costava l'idea di Dio avere un cavallo e Paolo non era così ricco da pagarsi un cavallo, e poi comunque
però l'immagine è quella, fulmine che ti colpisce mentre
sì, la visione della luce, così lui si è accecato. somiglia a un attacco epilettico, che chiaramente all'epoca questi sintomi di questo tipo di malattie erano divinizzati, erano messi, era doni o comunque punizione della divinità. Non è che si sapeva c'era un problema neurologico di trasmissione elettrica, che una pillolina e si tiene sotto controllo. Questa roba di ultimi 50 anni. Per secoli il mal sottile
e tantissimi altri disturbi similari
erano appunto così assimilati al contesto culturale. In questo caso quindi c'era quasi un legame in tante culture, anche la malattia mentale in tante culture è vista come un elemento che
di avvicinamento
all'altrove, all'aldilà, al di sopra, dipende dalle culture, insomma, di condivisione con un mondo ultramondano. Quindi quello che gli accade è quindi una visione. E poi Paolo inizia una sua predicazione e dopo aver litigato con il fratello di Yeshua, che gli dice
con Pietro
anche nell'incidente di Antiochia, viene chiamato così negli Atti, e si scontrano e Paolo gli dice, Giacomo gli dice: ok, tu predica ai gentili, noi siamo ebrei, ciao. Fine della divisione del territorio. Quando Roma distrugge tutto, non rimane niente del gruppo originario, quindi rimangono tutti quelli sparsi di Paolo. E lui ovviamente che fa, come dicevi tu, già subito c'è chi dice una cosa in Antiochia, chi ne dice un'altra a Efeso, e quindi manda lettere, a seconda che ci mettono mesi per arrivare,
non c'era il fax,
beh certamente non c'era niente, non c'era WhatsApp, pensa Paolo con WhatsApp,
è impazziva, che dura tutto, tre meraviglia.
Giorni vabbè, no, perché sennò mi distraggo.
Vabbè, prego.
E quindi, siccome non c'era WhatsApp, manda delle lettere a chi gli dice, sempre per lettera: guarda, qui c'è, ma che facciamo? No, beh, io dico così.
Dicono delle cose terribili. Vieni tu, fai qualcosa.
Allora, io vi leggo subito questa premessona. Per chi ci fosse ascolto per la prima volta, noi facciamo sempre finta che il nostro ascoltatore è nuovo.
Ogni tanto succede,
appunto. E quindi ho fatto, però qui era importante chiarire, perché sennò quello che sto per leggere, insomma, è difficile da
inserire. Nel contesto.
E quindi cosa ci dice Paolo, che non ha conosciuto Gesù, quindi non ha idea di cosa abbia detto di persona, non si sono parlati, non ha nessun mandato, ecco, un po' come Mazzini e Cavour.
Sì, che però almeno erano coevi, almeno c'era qui, insomma, si sapevano l'uno chi fosse l'altro.
Dove stavano,
esatto, qui in questo caso.
Lui no, lui morto, lui si presenta dopo un po' di tempo e dice: sai che al fratello, tuo fratello mi ha parlato. Lui dice: scusa, ma chi sei?
Stai fuori di testa.
Hai capito? E quindi Paolo è. Però purtroppo dopo sono successe delle cose su Paolo, e quindi è la base del cristianesimo è lui, e quindi
il povero fratello viene anche scippato, scompare dell'essere
perché,
un fratello,
esattamente, perché Yeshua viene distrutto nella sua figura storica, la madre diventa una divinità, e diventa Teotokos, ma 300 anni dopo morta, quindi madre di Dio, che è anche una bestemmia o un ossimoro, dipende come volete vederla. Ma
la
famiglia frantumata, quindi lui è figlio unico, sono tutti cugini, bisnipoti, per nascondere quello che c'è scritto lì, Adelfos, cioè fratelli, il greco è la lingua più scientifica che c'è perché ha fondato la scienza, eppure si sono dati da fare per secoli mistificando. Ci sono riusciti perché in 1500 anni di controllo del sapere, con milioni e milioni, 90% del popolo ignorante, che poi oggi è cambiato di quasi niente, intanto il popolo continua a essere ignorante, però è presuntuoso, prima era meno presuntuoso il popolo, che era autentico, no?
Oggi passaggio è importante.
Molto guarda come siamo combinati. Vabbè, scrive nella lettera ai Romani, che non è, diciamo, un documento en passant.
È una delle lettere più importanti.
Esatto, e dice delle donne che lavorano con lui. Quindi Paolo il misogino ha delle donne che lavorano con lui, e queste sono parole di Paolo, vere, perché le ha scritte lui. Su Paolo siamo
e questo
sicuri.
È sicuro che questo era sicuro. Lui dice, non è parola del Signore,
no, queste sono testi storici, come se leggete Esiodo o Aristofane.
Cioè Aristofane siete più
sì, vabbè, comunque senza, voglio dire, non sono miti, ci sono problemi anche lì,
sì, però c'è qualcuno che ha preso la penna e quel qualcuno è lui, ecco.
Esatto,
la penna, insomma, quello che si utilizzava,
sì, pennino. Febbe, nostra sorella, che è serva della chiesa di Cencre, che è una comunità, essa è un sostegno per me e per molti. Salutate, questi sono i saluti, no? All'inizio dei documenti. Salutate Prisca e Aquila, che sono ben note, che sono stati ben noti, voglio dire, una coppia, miei collaboratori nel Cristo Gesù. Salutate Maria, che ha molto lavorato per Maria, ce ne sono, e Miriam, chiaramente, per noi. E poi Trifena, Trifosa, Perside, che lavorano nel Signore, sempre, che sarebbe il Gesù che lui non ha mai conosciuto. Invece nella lettera ai Filippesi lui scrive di Evodia e Sintiche, scusate, che hanno combattuto con me nel Vangelo e con Clemente e altri miei collaboratori. Quindi qui, diciamo, è chiaro che nella comunità delle origini, nelle comunità delle origini paoline,
quindi anche quelle successive alla prima,
no? L'eco, diciamo, del rapporto con le donne rimane, ed è controverso. Perché è controverso? Appunto perché Paolo poi farà dalle sue interpretazioni, ma non sono ortodosse rispetto a Yeshua, esattamente, di cui non sapremo mai cosa ha veramente detto. Questo è sicuramente il più grande mistero, diciamo, della cultura occidentale. Tutte le culture hanno un mistero, ma questo è veramente
il nostro.
Sì, anche perché riguarda 2000 anni, visto che ci siamo nel 2016, dopo di lui, quindi quanto ha influito lo sappiamo.
Abbastanza.
Però non sapremo mai cosa, cioè noi abbiamo tutto datato, viviamo immersi e non sappiamo che cazzo ha detto veramente questo tizio. Sappiamo cosa ha detto altri, in particolare Paolo, che non l'ha mai visto. E ci si è fondato il tutto di cui stiamo parlando. Poi Paolo, ovviamente, appunto, va in così fibrillazione con se stesso. Oddio, scusate, ho degli appunti.
Hai perso l'appunto?
No, le frasi, perché le devo leggere, non mica io.
Non vai a memoria su queste cose.
Poi un'altra cosa, no, non vado a memoria. Sì, Clemente di Alessandria invece scrive: per mezzo di esse la dottrina del Signore penetrava nelle stanze delle donne senza dare luogo a sospetto.
Quindi un ruolo altro elemento, importante,
esatto, molto importante, perché come dicevamo prima, la dimensione femminile in quel mondo non è che era arrivato Gesù e era cambiato tutto, non era cambiato niente. Proprio perché appunto lui, la sua influenza era del tutto relativa, ma proprio molto relativa. Lui diceva: tanto finirà il mondo, poi il mondo ovviamente non è finito, quindi diciamo anche uno dei problemi dei seguaci era: ma che ci ha preso per il culo? Diciamo, non in questi termini così brutali, ma insomma ti viene il dubbio. Poi uno dice: no, forse abbiamo capito male noi, si tende sempre, no? E piano piano poi si dilata e allora l'Apocalisse.
Che abbiamo capito male.
E sine di tutto. In realtà, quindi appunto, siccome questa roba è scritta nel primo secolo, quindi è molto vicina comunque ai fatti, la presenza delle donne c'è, è una presenza molto discussa, e ora io qui mi voglio soffermare perché, ripeto, per mezzo di esse la dottrina sarebbe il Vangelo, quello che noi chiamiamo il Vangelo oggi, no?
Del che era Signore, la famosa dottrina di quando eravamo piccoli.
Esatto, penetrava nelle stanze delle donne senza dare luogo a sospetto, quindi... perché? Perché le donne mica andavano in giro
al bar,
esatto, e si chiacchieravano, era tutto precluso alla donna. La religiosità ebraica è tutta maschile. Basta entrare in una sinagoga, non ci sono rabbine, non sia mai. E quindi erano relegate a una vita familiare,
casalinga.
E quindi che cosa succede? Che la missionaria, come lo è il maschio in quella fase originaria, è portata dalle condizioni oggettive a muoversi in un territorio che è a lei confacente. Quindi gli uomini predicano dove sono
in
gli uomini, le donne, che sono pari agli uomini della comunità di predicatori, di che fanno profetismo e che celebrano delle riunioni che non erano la messa a cui oggi va un cattolico, erano delle riunioni in cui si ripetevano delle frasi appunto a orecchio delle fondatore,
e qui ci si confrontava pure,
si parlava, si discuteva di queste frasi e si evocando questo fondatore, appunto si pregava questo fondatore che era altrove e che li guidasse in nella retta via che lui aveva indicato per poter poi seguire la sua parola. Quindi le donne che fanno? Da donne vanno dove stanno le donne, per cui non è che vanno nelle case perché gli è vietato di andare da un'altra parte.
Perché questo, solo lì possono
questo
stare.
Lo dirà Tertulliano dopo, ma Tertulliano non sono mica io che faccio l'antropologo moderno. Tertulliano è un folle
di quattro secoli successivo.
No, di un secolo. Tertulliano,
sì, scusa,
che dice e che dà una sterzata misogina fortissima. Che siccome stavano nelle case le donne devono stare a casa. Questa è una conclusione che non ha nessun fondamento nel testo,
neanche logico,
esattamente. Quindi il fondamento del testo, il significato del testo lo leggiamo come appunto ho detto io, perché oggi sappiamo come interpretare la vita reale di quelle persone, ma Tertulliano non si pone un problema di questo genere, non considera questi testi
nulla di più lontano,
assolutamente, quindi li prende come altro. E quindi questi frammenti vengono subito distorti, ma anche Paolo li distorce in una lettera stessa si contraddice, perché non sa neanche lui cosa sta facendo, ma questo l'abbiamo detto tante volte, sta inventando chiaramente, di volta in volta sta inventando sulla base di alcuni elementi che sono questa, l'idea della resurrezione, della salvezza e quindi il logos, elementi anche già ellenistici, quindi che non hanno nulla a che vedere con Yeshua, il vero Yeshua che è ebreo, e quindi lì mette insieme le sue visioni con quello che pensa essere stato, ma di cui non ha nessuna fonte diretta. E quindi anche Paolo scrive delle cose che sono, diciamo, contraddette. Infatti in Corinti, nella prima lettera ai Corinti, che è un testo fondamentale, e in questo caso per quanto riguarda la questione delle donne è un testo centrale per il dibattito, tutte le donne cattoliche che si occupano di teologia a un certo livello e sono anche tra virgolette femministe all'interno della comunità cattolica
non questo possono prescindere. No,
questo è il testo di base, cioè il testo, le righe. Ecco, Corinti 1, la prima lettera ai Corinti, dico chi vuole, 11:4-5, ogni uomo prega, scusatemi, ogni uomo che prega o che profetizza con la testa coperta disonora la sua testa. Ogni donna che prega o che profetizza con la testa non velata disonora la sua testa. Qui è un dettaglio su come ci si deve vestire. Quindi gli uomini senza un velo, le donne col velo, e già entriamo in una distinzione. Ma questa distinzione è solo estetica, perché pratica non c'è. Infatti l'uomo prega e profetizza e la donna prega e profetizza. Deve solo avere il velo quella che profetizza. Non è detto che l'uomo prega e profetizza, la donna né prega né profetizza, oppure prega e non profetizza, o profetizza e non prega. No, sono equiparate. Questa frase, che ovviamente si presta il fianco a superfetazioni
totali.
Esatto, invece va presa esattamente per quello che è. Cioè dobbiamo agire occamianamente. La cosa più semplice è lui
quello
vuole
che
dire,
appare.
Esattamente, lui vuole dire. Gli uomini senza niente in testa, se no è un peccato. Le donne con un velo, se no è un peccato. E non si pone il problema profetizzare o pregare, perché sta parlando di un fatto assodato, cioè le donne pregano e profetizzano come gli uomini, punto. Questo è dato certo. Ma sempre in Corinti, dopo 14:34-35, Corinti 1, scrive sempre Paolo. Come si fa in tutte le chiese dei santi, che le donne tacciano nelle assemblee, non è loro permesso di parlare, ma che siano sottomesse, come dice anche la legge, se vogliono istruirsi su qualche punto, che interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare nell'assemblea. Questo nella stessa lettera sembra smentire quello che è stato scritto poc'anzi, e cioè ogni uomo che prega o che profetizza con la testa coperta, dove lo fa questo pregare o profetizzare? No?
Nella
riunione di cui parla poco dopo. Quindi che cosa, come lo dobbiamo interpretare? Ma insomma è molto facile, almeno lui parla di due comunità diverse. Ma perché è molto facile? Ma perché mica siamo oggi non c'è un papa, non ci sono,
non c'è uno standard,
non c'è nessuno standard, è tutto, sta tutto succedendo. Paolo quando sta roba la sta vivendo negli anni 50-60, quindi una trentina d'anni, neanche 25 anni dopo, è un uomo anziano che ormai ha a che fare con le comunità e che scrive, anziano per l'epoca, perché in realtà appunto oggi un uomo di
50 anni, 60 anni,
ma è anziano, anzi, però all'epoca è considerato un anziano, la vita media era 25 anni, quindi insomma una donna, il primo figlio cioè a 13, al 99% dei casi,
quindi a 25 già eri ampiamente,
sei viva,
sì, appunto.
Perché dopo 20 parti, di cui 10 vivi, insomma, mortalità femminile altissima, per causa di parto e anche infantile,
ovviamente,
perché di 10, 5 vivi, insomma, era normale. Poi di 10, 5 nati vivi, ma dei 5 nati vivi,
quanti erano ai 3 anni?
Ecco, questo fino a 100 anni fa, considerate che
era abbastanza la norma,
esatto. Quindi l'età. Per cui Paolo, che è considerato un anziano, che ha una grande esperienza, oggi è un uomo giovane, nel pieno della sua attività intellettuale, scrive queste cose in una fase in cui non c'è nulla, ci sono dei gruppettini di seguaci sparpagliati in Anatolia, in Siria attuale,
in Grecia,
verso l'Egitto, insomma, si sono Alessandria e un po' dell'Italia centro-meridionale. Ma si tratta di veramente decine di persone, quindi gruppuscoli si direbbe oggi da un punto di vista della questura, no? Dice 100.000, sì. 20.000 secondo la questura. Sì. E quindi secondo la questura
sono pochi gruppuscoli
di provocatori. Esatto. quindi.
Beh, provocatori erano provocatori.
Assolutamente, no, io l'ho detto con tutta coerenza. Quindi perché c'è questa contraddizione così palese dentro la stessa
testo.
Lettera, la prima lettera ai Corinzi? È perché ci sono comunità paoline,
diverse.
Esatto. C'è invece chi prega e profetizza perché ha orecchio. È testimone del fatto che Yeshua evidentemente non aveva dato delle indicazioni esplicite, che troveremo però scritte invece nei cosiddetti Vangeli, cosiddetti li dicono loro, perché non so, poi
ce ne sarebbero anche altri
appunto canonici, voglio dire, canonizzati da loro, i quali però sono tutti post paolini. Cioè i Vangeli sono dopo le lettere di Paolo e quindi sono inevitabilmente influenzati dall'attività paolina, da quello che abbiamo letto in Corinti o in Romani, e questo ovviamente non ci, diciamo, prendetelo così, perché se dovessi ritornare a spiegare il perché ci vogliono 9 puntate. Sta di fatto che quando noi vediamo un certo tipo di racconto in cui Gesù ci sono 12 uomini, a cena sono tutti uomini, e questo è il motivo per cui le diacone che eventualmente vorrebbe fare Bergoglio non potrebbero celebrare l'Eucaristia se si rimane in questa ortodossia, cioè che l'Eucaristia è per uomini e la comunione sarebbe.
Sì.
Quindi la teologia sacramentale,
che è una branca fondamentale
che viene secoli e secoli dopo di tutto quello, ma molti secoli dopo di quello che sto dicendo, codificata, e cioè che non è altro che la registrazione di quello che è il magistero della Chiesa, inteso come azione delle comunità nei secoli guidate dai vescovi. E ricordiamo anche che fino all'VIII secolo non c'è nessun papa, cioè non c'è un capo della Chiesa Cattolica, per 8 secoli non c'è, con la funzione che avrà 8 secoli dopo, in particolare 10 secoli fa, perché siamo intorno all'anno 1000 quando
diventa quello,
esatto,
che
è, quello che è oggi. E quindi siamo 1000 anni dopo. All'inizio, parliamo del primo secolo, è tutto in movimento. Sempre per fare un paragone così semplice, il movimento appunto di Grillo, senza dare giudizi sul suo valore politico,
né che noi vogliamo paragonare Grillo a Gesù Cristo,
assolutamente, anche se
lui ha interpretato
non tanto senza torto, nel senso che c'è un predicatore che muove le genti e si forma un movimento, quindi ovviamente con, c'è nessuno proposito studio religioso ma antropie. Etico esattamente, cioè diciamo è un tema etico, l'onestà e si è creato, quindi come vedete tutti voi che ci ascoltate, 17-18 ascoltatori, e che magari leggete qua e là o avete sentito, il problema è che è una roba che ha pochi anni, no, non è il PD che
comunque affonda le sue radici
100 anni fa a Livorno e quindi poi
e prima ancora
poi prima ancora 100 anni prima tutta la storia del socialismo, no, no, è una roba che nasce improvvisamente, che ha tutti i problemi, quindi e infatti
quali sono i problemi di un'organizzazione appena
nasce? Infatti, che succede? Uno fa una cosa, non sanno bene come agire, che facciamo? Pizzarotti lo cacciamo e Nogarin, ma no, ma quello di Lodi è diverso, quegli altri li buttiamo fuori. E che Paolo, secondo voi, che cosa riceveva? La stessa cosa, aveva delle lettere, adesso loro hanno delle mail.
C'è un precedente?
No,
no. Quindi, siamo adesso.
E che dobbiamo fare? Allora Paolo diceva, allora, che guarda, mi è successo qui a Antiochia, cari, saluti, allora deve fare così.
Poi quelli di Corinto dicevano, ma sei fatto così Antiochia?
E allora perché di qua? Ecco, si stava formando, ecco perché abbiamo una comunità dove le donne profetizzano e non solo pregano. Poi su profetizzano ovviamente la Chiesa dice quello che vuole, certo che lo dice, dice noi abbiamo l'autorità per dire quello che vogliamo perché siamo la Chiesa, e sti cazzi cioè nel senso io metto in discussione il fondamento della tua autorità e quindi quello che tu dici su profetizzano, anche se mi fai un pippone esegetico linguistico, io ti dico no, perché è a monte che la stortura è il tuo sono proprio gli occhiali che indossi quando tu leggi profetizzano in greco, i tuoi occhiali vedono un'altra cosa, i miei sono a me non me ne frega niente, cioè non, mi frega che cosa, a me no, me storico che si occupa di capire che cazzo è successo in quel momento lì, io devo capire che, e quindi uso la stessa onestà intellettuale che uso quando leggo il De Bello Gallico, non è che mi sta simpatico Cesare allora gli faccio di no, ma qui mica voleva dire che l'ha ammazzato. Poi so anche che Cesare si racconta di se stesso, insomma non è che scrive io sono una merda e ho ammazzato, è chiaro, quindi anche lì, però voglio dire, lo prendo per quello che è, né sono un simpatizzante di Cesare né dico ah beh Cesare, perché io sento spesso, mi capita anche in questo caso, poi io non sono uno storico,
no, però cioè, in casa diciamo
sì,
ti capita di parlarne,
per cui diciamo mi capita che intorno a me non e specialisti qualche curioso dica erano dei massacratori nazisti
è decontestualizzato
cioè, entravano sfondando una porta e deportavano le persone. Bisogna dire che cos'è la vita e la morte, la violenza, in un contesto antico, e quindi per quanto riguarda Roma bisogna dire cosa, non si danno giudizi morali su quello che facevano, si deve raccontare, uno legge come il mondo era fatto, questo fanno gli storici e gli antropologi quando interpretano le culture, con molto sforzo, perché bisogna essere onesti intellettualmente.
Seneca parla della schiavitù e dice è un orrore, però è così, che ci volete fare, arriverà il tempo,
quindi
poi in effetti è arrivato dire, qualche
certo,
secolo
però
dopo.
Voglio dire c'è magari un singolo si pone una domanda, ma non è che dice la schiavitù, no? Anche Aristotele scrive quello che è il fondamento peraltro ben distorto di tutto il cristianesimo, che quindi poi Paolo e Aristotele pensavano e anche
però
altro,
Aristotele non so quanto sarebbe stato
assolutamente proprio un poveraccio, lasciamo stare, però anche lui preso quello vero diciamo
che lì quello che ha scritto lui
assolutamente al contrario del povero Socrate, che però anche lui come Gesù per altri motivi non
però ha detto
voleva
non mi interessa
scrivere, esatto, non perché profetizzasse Apocalisse ma perché non voleva scrivere per altri motivi, con alcune diciamo aspetti di molto rispettabile come scelta dell'epoca, la scrittura è problematica in certi contesti. Aristotele scrive, anche perché Aristotele per 30 anni legge libri e ci tiene molto alla scrittura, anzi quando muore Platone non gli danno la cattedra come successore, si arrabbia molto e se ne va indignato.
Anche lì a proposito di cose che ritornano,
di carriere, di corruzione, insomma. Però la storia, come dire, ascoltatore, io sfido chiunque senza Wikipedia ci saprà mai chi prende il posto
di Platone.
Ecco, entra invece Per cui, come dire, la storia ha fatto molta piazza pulita.
Ha reso onore e giustizia.
Direi. Però anche lui sugli schiavi, Aristotele, insomma, mica proprio la mente più importante, ma fino al Medioevo, diciamo, insomma, del pensiero occidentale, quindi poi del pensiero, perché lui è andato avanti su tutto, anche perché è il primo scienziato dell'antico
impero.
Ecco,
codificato.
Certo, ha detto, se io tolgo gli dèi devo dare delle risposte. Poi, poveraccio, quello che vede... non ha niente, non è che ha la TAC, vede, fammi vedere che c'è la lente, c'ha niente, deve vedere, quindi il cervello per lui è un termosifone, che è una specie di radiatore che raffredda il sangue, poverino, e quindi la ragione sta nel cuore, e questo sarà a causa di grandi dilemmi per l'umanità, e ancora oggi, insomma, mi sta a cuore.
Vabbè, però insomma, abbiamo fatto passi avanti.
Sì, certo, però insomma, il linguaggio comune, insomma, ancora è molto, è come fosse fermo a volte a molti secoli fa. Quindi, insomma, bisogna contestualizzare tutto. E bisogna quindi conoscere il contesto. Ecco perché bisogna, per dire, quando si parla di quell'epoca, bisogna leggere decine e decine di libri scritti da tutti gli esperti che hanno ricostruito come si viveva e che cosa si faceva, com'era il pensiero del primo secolo nell'impero romano, e poi non basta, bisogna sapere la cultura egizia, che di cosa era, perché tutto quella babilonese, quella greco ellenistica ovviamente è molto importante, tutto questo è un intreccio di cose che sono lì dentro nella realtà e vissute più o meno direttamente dalle persone. Paolo è anche un intellettuale e quindi sa anche mescolare tutto questo, e tutto questo si mescola, e allora in queste comunità abbiamo delle donne che sono sostanzialmente
equiparate
all'uomo, altre comunità invece dove si rispetta la legge, che però non è quella con la L maiuscola, proprio perché
è la legge locale.
Esatto, tant'è vero che perché nei Vangeli c'è scritto: io vengo a modificare la legge, anzi vengo a dividere la madre dal figlio e a spaccare la famiglia con la spada. Ci sono frasi forti proprio sulla legge. Sulla legge che però è la legge delle comunità ebraiche che hanno fatto un pasticcio rispetto all'ortodossia, e quindi anche Yeshua, poveraccio, che non è un rivoluzionario ma un conservatore, che vuole, nel senso ovviamente dell'epoca, quindi non ha nulla valenza politica moderna, ma vuole ritornare all'origine
alla purezza originaria.
Esatto, a una purezza originaria. Stesso fa Lutero. E quindi l'imitatio Christi poi diventerà molto importante, anche Francesco, quello di Assisi, e quindi ecco perché in Corinti 1 noi abbiamo due cose così diverse scritte dalla stessa persona,
nello stesso
non
posto.
È che Paolo è pazzo, si rapporta con delle comunità diverse perché in quel momento non c'è niente di definito, e così sarà ancora per molto tempo, tant'è vero che appunto siccome le cose sono complicate, dopo 8 secoli comincia a indurirsi il ruolo del vescovo di Roma, che diventerà poi, no basta,
l'autorità.
Sì, nel senso, facciamo come gli imperatori di cui abbiamo preso il posto, e quindi diventa anche imperatore, cioè il vescovo di Roma è un imperatore sacralizzato in una forma nuova, perché lo era anche l'imperatore
precedente
divinizzato, ma in una forma completamente nuova, quella cristiana, e diventa quindi un imperatore cristiano che si chiama
Pontefice
Massimo o Vicario di Cristo. Quindi alla luce di questo, Bergoglio aprirà un dibattito sul diaconato femminile dicendo: com'è la situazione della Chiesa delle Origini? Ora, la Chiesa delle Origini non è come ve l'ho detto io, queste cose che vi dico io sono cose dette da un laico, uno studioso, appunto, che in piena onestà intellettuale, senza, a me non interessa, non difendo né Paolo né gli uomini né le donne, non sono,
si cerca di dare una,
cerco di dire come può essere successo lì in quell'epoca che accadevano queste cose e perché accadevano, e abbiamo visto che sicuramente le donne avevano un ruolo, ma che si stava già delineando in quegli anni una questione di, come dire, retrocessione di questo ruolo, che già Paolo ovviamente restringe, e lo vediamo, e poi vincente sarà questa sua scelta, perché poi Tertulliano poco dopo
farà piazza
esatto, e lui non, Origene, tantissimi intervengono, ho citato però Tertulliano, di nuovo ancora sempre di più tenderanno a comprimere e a escludere il ruolo della donna, forzando ovviamente le scritture e costruendo una teologia che oggi è la patristica detta, quindi un dibattito che oggi è la patristica, che è il fondamento ovviamente della chiesa gerarchica imperiale costantiniana. Per avere poi ovviamente successo bisogna aspettare Costantino, perché non ci dimentichiamo che tutto questo succede mentre c'è l'impero romano bello efficiente,
che ogni tanto quando si arrabbia
ma soprattutto che ha tutta un'altra serie di dei sparsi nel suo impero, e siccome a Roma non gli importa nulla, basta che rispettano Roma e pagano le tasse, tu ti puoi tenere quello che vuoi. Ovviamente i culti sono tanti, Mitra, Iside sono come dire, i più noti, e con tante ovviamente varianti locali. È un mondo molto molto quasi personali, perché poi ci sono gli dei lari.
Certo, quando arriva il dio della famiglia.
Quindi, per cui questo è il mondo, fino al IV secolo è così. Quindi quando si calcola la diffusione del cristianesimo nell'impero romano prima di Costantino, è un calcolo difficile, sono stime sulla base di studi, si parla dal 5 al 9% della popolazione, per cui è una, così, una minoranza del 90-95% che invece segue i culti,
faceva altro,
cosiddetti pagani, da loro però non erano pagani, cioè ci diventano dopo Teodosio, quando iniziano le persecuzioni di questi culti. E allora lì improvvisamente, per editto, cioè per legge, l'imperatore dice: rovescio tutto, basta, fine. Adesso questo 5% diventa il 100%. Chi invece continua a seguire i vecchi culti
è pagano
e quindi pagherà un prezzo altissimo. Tipo, non erediti, muore e mi piglio l'eredità. Vediamo se poi tu coltivi il tuo... È facile fare proselitismo così. Infatti diventa... Poi uno a casa si mantiene, certo, i suoi. Questo nel IV secolo. Siccome appunto le cose si arriva al Papa. Ma dopo 8 secoli, Paolo... non ha
assolutamente idea di tutto questo.
È solo che è l'ultimo rimasto, perché gli altri sono tutti morti, e come punto di riferimento nelle comunità originarie, e allora lì si crea, ecco perché c'è il dibattito
interno.
E gli eretici cominciano subito, già nelle lettere c'è scritto: non fate come quelli, che sono quelli sbagliano, sono non i compagni che sbagliano, sono ci sono sempre, insomma,
c'è sempre un compagno, che sbaglia
e quelli erano i fratelli che sbagliano. Bene,
va bene.
Quindi magari questa è la parte,
diciamo, introduttiva
delle radici dentro cui si innesta il dibattito. Quindi partirà da qua quello che chiede Bergoglio di fare, cioè discutete di interpretare questo, e poi vediamo che succede sulla questione del sacerdozio, cioè se diventeranno, perché subito i critici hanno detto: no, così è finita, poi arriviamo alle donne prete.
Questa poi l'affrontiamo venerdì prossimo.
L'affrontiamo la prossima volta. Dico solo che il divieto, perché è stato posto il problema a Wojtyla, e Wojtyla ha detto no. Però lì la questione è: l'ha detto ex cattedra?
O l'ha detto in quanto Carol?
Capito? E quindi parleremo anche di questo.
Benissimo.
Come seconda parte del problema, però prima vedremo la prossima volta la questione del diaconato oggi
come si pone,
esatto, e poi approfondisco la prossima volta la questione della teologia sacramentale, perché
è fondamentale,
spiega che uso viene fatto di quello che ho detto ora sulle origini, sui problemi delle origini. Spero però sia chiaro il nodo paolino della prima lettera ai Corinti, dove questo attrito l'ho voluto come dire, mostrare e illustrare per far capire che la situazione era totalmente grillina. Uso questo termine, va bene? Grazie.
Per cercare di riportarci.
Così uno fotografa.
Antropia, comunque.
Esattamente.
Parola d'ordine, antropia.
Allora ci vediamo Benissimo. Venerdì prossimo, salvo...
Ci sentiamo venerdì
infarti
prossimo.
Infarti o meteoriti.
O scomuniche, speriamo di no. Insomma,
ma io sono già una posta da.
Poi ricordiamo che gennaio del prossimo anno cominciamo con Lutero.
Sì, sì, certo, c'è il centenario. Il cinquecentenario.
Siamo a maggio, però.
No, il cinquecentenario dedicheremo grandi riflessioni su Lutero, anche perché Lutero è molto divertente, non solo lui, perché parliamo di tutte è un gioco di parole, le forme della riforma. Non lo volevo dire, ma vabbè,
l'hai detta.
Fingo che sia una allitterazione poetica post-dantesca.
Va bene.
Vabbè, che vergogna, ciao.
Ci lasciamo, così poi mi dici la battuta che volevi dire prima.
Non me la ricordo più.
Annaggia, ci sentiamo venerdì prossimo, fra poco il